Torniamo ad occuparci di Tibet in il prossimo 24 ottobre alle 14 a Roma, una marcia internazionale per la libertà di appunto della Birmania, Iran e Tibet, e la marcia sarà da Piazza di Bocca della Verità a Piazza Navona. Noi ne parliamo in collegamento telefonico con Vincenzo Olita, direttore di Società Libera. Buonasera.
Buonasera.
Allora, avete dato la vostra adesione a questa iniziativa, ne vogliamo parlare?
Sì, noi più che dare la nostra adesione l'abbiamo progettata, nel senso che siamo al secondo anno della marcia, che la prima edizione naturalmente fu fatta lo scorso anno a Roma, fu un po' una scommessa del mondo liberale o di chi come Società Libera si era sempre occupato solamente di cultura liberale e non di avvenimenti internazionali. Una scommessa che riuscì bene lo scorso anno ed eccoci qui a ripeterla con la seconda edizione. Perché abbiamo voluto continuare? Beh, confortati del risultato dello scorso anno, e in qualche modo noi pensiamo che al di là della solidarietà e della vicinanza con questi popoli e con queste situazioni internazionale bisogna fare ancora di più e sempre di più. A nostro avviso il mondo occidentale in qualche modo ha bisogno di una mobilitazione vasta in difesa dei diritti umani, in difesa della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli, perché a nostro avviso i canali tradizionali, come dire, un po' della politica, i canali tradizionali della diplomazia hanno bisogno di essere supportati da movimenti più vasti in qualche modo, se no in qualche modo le ragioni di Stato, gli interessi economici frenano in molti casi le spinte al cambiamento in tal senso. Voglio dire, l'ultima cosa a cui abbiamo assistito, come dire, è che Barack Obama ha rimandato, come dire, la visita e l'incontro col Dalai Lama per non, come dire, inimicarsi più che tanto in questo momento il governo cinese, per esempio, no?
Ecco, sì, questo è uno dei tanti temi. Un altro potrebbe essere, appunto, questi sono tematiche del mondo soprattutto occidentale. In un momento di crisi economica non c'è magari il timore che scenda un po' l'attenzione invece sulle questioni dei diritti umani? Cioè che, diciamo, le persone poi possono pensare più alla pancia, diciamo, che a questi temi?
Questo lei ha perfettamente ragione, sicuramente la tensione sui problemi di politica internazionale, del resto in un paese non avvezzo come il nostro ad occuparsi di temi internazionali, ma è più portato ad innamorarsi di tematiche interne, di quelle che chiameremo la politica politicante, voglio dire la quotidianità della nostra politica interna, è sicuramente un pericolo in più. Affinché si dimentichino certe situazioni, però, come dire, al mondo poi tutto si tiene, tutto si collega. Occuparsi della crisi internazionale, questo non significa evidentemente disconoscere o dimenticare o mandare nel dimenticatoio alcune situazioni incresciose a livello internazionale come la salvaguardia dei diritti umani. Faccio un esempio di quello che voglio dire. Spesso noi ci siamo occupati di situazioni che riguardavano il Tibet, poi voi radicali, come dire, avete fatto da apripista e battistrada per tanti anni sul discorso del Tibet, occuparsi della situazione birmana e via dicendo. Questo ha fatto sì che in qualche modo anche altre situazioni, vedisi gli Uiguri, vedisi il Darfur, vedisi alcune situazioni incresciose nel mondo, nel continente africano e via dicendo, passassero in secondo piano. L'influenza della Cina, occuparsi del Tibet perché il popolo tibetano soffre di una presenza cinese e via dicendo, questo non significa che in qualche modo non sia collegato col discorso nel continente africano, perché noi sappiamo che, per esempio, che dietro il governo sudanese ci sono grossi interessi e grosse spinte a favore del governo sudanese che ha quella situazione al suo interno del Darfur da parte del governo cinese. E quindi voglio dire, non si può più ragionare a compartimenti stagni, per cui dire oggi mi preoccupo della crisi internazionale o delle crisi delle borse e non mi occupo dei diritti umani, o mi occupo solamente del Tibet e non della Birmania, o non degli Uiguri o non del Darfur. E, come dire, è un po' anche un salto di mentalità da chi sta a chi come noi si interessa e ha a cuore queste cose. Infatti una novità di questa marcia è che in qualche modo un'associazione di cultura liberale come Società Libera vuole riaffermare che sì, occuparsi del liberalismo significa sicuramente occuparsi di libertà, di mercato, di concorrenza, di frenare invadenza dello Stato laddove si presenta e via dicendo, ma questo non significa trascurare e girarsi dall'altra parte nei momenti in cui la libertà di alcuni popoli viene compromessa.
Ecco, un dato salta abbastanza all'occhio: non sappiamo della Birmania, che è un regime, sappiamo poco della Birmania, che è un regime molto chiuso e che diciamo, rende difficile la trasmissione delle informazioni, però la Cina e l'Iran sono in testa ad esempio alla triste classifica che riguarda la pena di morte.
Sicuramente. Ma qui bisogna, come dire, che il nostro mestiere di liberale lo facciamo fino in fondo. C'è una situazione che io amo definire scandalosa, per esempio per quanto riguarda la Birmania, in cui ci sono società occidentali, società, se vuole, anche petrolifere occidentali, se vuole facciamo anche dei nomi, la Total francese, in qualche modo, che sostiene molto attivamente il governo birmano, infischiandosene altamente di quella che è una situazione drammatica al proprio interno, perché voglio dire, sono notizie di questi giorni che in qualche modo riprendono le agitazioni dei monaci che guidarono già la rivolta 2 anni fa. Le faccio un esempio: Ashin Sopaka, che ha guidato la marcia internazionale lo scorso anno appunto qui a Roma, quest'anno non parteciperà, parteciperanno altri monaci esiliati in Germania, perché in questo momento è al confine thailandese cercando, come dire, di organizzare ancora la protesta, sebbene al di qua del confine, quindi appunto in Thailandia. Quindi è una situazione che, anche se non è più, come dire, evidente su alcuni grandi mezzi di comunicazione, come abbiamo visto 2 anni fa la rivolta dei monaci, ma in qualche modo è lì che ci aspetta, però nell'indifferenza generale e anche nella collaborazione col governo birmano da parte dell'Occidente o da parte di alcune società in qualche modo che hanno interesse in Birmania. E allora dicevo, come liberali bisogna dirle queste cose, no? Non è perché siamo liberali e in qualche modo dobbiamo difendere a spada tratta o sottacere laddove alcuni interessi di carattere economico o di mercato, come dire, comportano il fatto che società appunto petrolifere come in questo caso hanno contatti e coprono completamente i governi laddove questi massacrano la gente o se ne fischiano dei diritti umani.
Lei poco fa accennava al ruolo e alle iniziative del presidente americano, neo premio Nobel per la pace, che peraltro incontrerà il Dalai Lama, almeno così è stato annunciato, entro la fine dell'anno, pur avendo appunto diciamo in qualche modo disertato la recente occasione. Gli Stati Uniti nell'immaginario collettivo, diciamo, sono un po' il faro per molti, per il faro della libertà nel mondo. Lei come giudica questa prima fase della politica estera del governo americano? Non c'è il pericolo di un'America che si guarda un po' l'ombelico, insomma, più presa dalle questioni interne e meno interessata ai fatti del mondo?
Io la giudico sicuramente un po' contraddittoria alla politica americana, in modo particolare alla politica estera americana in questo momento, perché non si può, a mio avviso, così come ha fatto Obama, cercare di mettere una pietra su quello che è successo in Iraq e dire vabbè, lì la guerra praticamente è finita, e impegniamoci massicciamente in Afghanistan e via dicendo. E poi le diceva guardarsi l'ombelico e poi essere un po' titubanti se inviare altre truppe e quindi dar retta ai generali che chiedono rinforzi perché a loro modo di vedere e di dire la guerra la stanno perdendo o la lotta ai talebani va non per il verso giusto. E voglio dire, con le guerre non arriveremo mai da nessuna parte a mio avviso, quindi anche questo premio Nobel ad Obama per la pace secondo me è molto prematuro perché bisogna vedere nei prossimi mesi e nei prossimi anni come si articolerà la politica estera americana. È molto prematuro perché voglio dire, la situazione stessa dell'Afghanistan può sfociare in mille cose, può essere un secondo Vietnam per il governo americano o si potrà arrivare ad una sorta di pacificazione, ma molto difficile, però come dire, messa sul piano dell'impegno militare e basta, bisogna fare qualcosa di più e qualcosa di diverso per quelle popolazioni. Ecco perché la giudico un po' contraddittoria, a parte il fatto che poi Obama ancora ad oggi non risulta che abbia deciso se inviare nuove truppe o rimanere con quelle che ha in questo momento, insomma.
Ecco, rispetto appunto alla, diciamo, alle battaglie per la libertà, no? nel mondo, come vede l'impegno degli Stati Uniti?
L'impegno degli Stati Uniti, sicuramente gli Stati Uniti restano per tutti noi occidentali un faro, lei l'ha definito in modo appropriato, restano un faro perché gli Stati Uniti, a differenza degli europei, tanto per non fare dei nomi, come dire, ci hanno rimesso vite umane, mezzi, impegni e via dicendo, spesso in modo contraddittorio, spesso sbagliando, spesso utilizzando strategie non appropriate, voglio dire, anche dal punto di vista, a mio avviso, militare, ma io non sono un esperto di cose militari, e via dicendo, restano sicuramente un faro da guardare e da seguire con estrema attenzione. Il problema è che su questo terreno c'è un grande assente, l'assente è l'Europa in tutti i casi, perché vede, anche quando io dicevo che bisogna supplire alle diplomazie, bisogna supplire all'attività dei governi, e via dicendo, bisogna supplire anche alla mancanza di organizzazioni internazionali. Se noi pensiamo alla crisi di cui tutti parlano, dell'ONU, di organizzazioni appunto come l'ONU e via dicendo, che spesso la vediamo impacciata con le mani legate, la vediamo impotente davanti ad alcuni conflitti, seppur minori, seppur locali e via dicendo. Pensiamo alla situazione della Somalia, per esempio, no? Qui abbiamo cercato di metterci le mani, dopodiché non si è capito più nulla e la Somalia mi sembra in questo momento lì abbandonata nelle mani dei signori della guerra o degli estremisti islamici o di Al-Qaeda in qualche modo, e non mi sembra che ci è molto vicina la Somalia all'Europa, non mi sembra che l'Europa abbia una posizione molto chiara, netta o sappia come intervenire in una situazione di questo tipo.
Eppure i legami con l'Europa e con l'Italia non mancano.
Non mancherebbero, insomma, specialmente con l'Italia, voglio dire, questo sicuramente, però mi sembra che i legami siano più che altro di carattere affettivo, di ricordi storici e via dicendo, ma non di quotidianità di politica internazionale in questo momento nei confronti della Somalia. E allora ci sono una serie di situazioni in cui l'ufficialità dei governi, delle diplomazie e via dicendo, a mio modestissimo avviso, non riesce a fare degli sforzi in più, perché poi intervengono ragioni di Stato, perché poi intervengono interessi economici e via dicendo. Da qui bisognerebbe spingere per una mobilitazione dell'opinione pubblica occidentale su questi temi in maniera più massiccia, voglio dire, non mi è sembrato che noi occidentali ci siamo agitati più che tanto per quello che succedeva in Birmania 2 anni fa o quello che succedeva in Tibet, ma non dico ricordando il Tibet del 59, dei massacri di Lhasa e via dicendo, ma anche il Tibet dell'anno scorso, appunto in occasione dei 50 anni di Lhasa, quello che è successo, o quello che è successo quest'anno in luglio da parte dei cinesi nei confronti del popolo uiguri, che continua, mi sembra che ci sia ancora agitazione proprio in questi giorni, leggevo oggi in agenzia e via dicendo. Non mi sembra che l'opinione pubblica occidentale, e non addebiterei solamente alla crisi economica internazionale, per cui lei diceva ognuno guarda la sua pancia e via dicendo. È la mancanza proprio culturale, se vuole, dell'informazione, e qui tiro in ballo l'informazione poco seria, poco consapevole, voglio dire, dell'Occidente, non parliamo dell'informazione in Italia, perché apriremo un altro discorso, perché dico, a parte voi di Radio Radicale, voglio dire, chi si occupa di questi temi? Se i nostri giornali, i nostri mezzi di comunicazione televisivi, i nostri telegiornali sono fatti come sono fatti, sarà un po' difficile sensibilizzare l'opinione pubblica sul massacro degli Uiguri o sul massacro in Darfur. E allora qui ad organizzazioni tipo Società Libera, tipo il Partito Radicale e via dicendo, devono fare da sprona affinché le piazze si riempiano in qualche modo sempre più su questi temi, perché la loro libertà inevitabilmente è legata al nostro futuro, voglio dire, una serie di infinite di libertà e di massacri in pericolo in giro per il mondo alla fine non potranno non riflettersi sull'Occidente, no? E sta anche a noi liberare e prendere queste bandiere, come dire, che, come dicevo prima, non possiamo occuparci del liberalismo a casa nostra e poi girarci dall'altra parte nel momento in cui milioni e centinaia di milioni di persone soffrono per mancanza di libertà e via dicendo. Abbiamo all'interno, come dire, nel nostro DNA di liberali abbiamo sicuramente il ricordo di che cosa ha significato per noi Berlino, Praga, Budapest negli anni 50 o negli anni 70 e via dicendo. Ma allo stesso modo, come dire, bisogna, come dire, preoccuparsi di Mogadiscio, di Khartoum, di Kinshasa, della Birmania.
Certo, due cose emergono da quanto ci dice il ruolo fantasma dell'Unione Europea e la vecchissima ormai questione della riforma delle Nazioni Unite. I radicali si sono mossi e hanno operato in questi anni per una organizzazione mondiale della e delle democrazie. Lei cosa ne pensa?
Ne penso sicuramente bene, va secondo il filone del ragionamento che facevo prima, cioè quello di superare quella che noi abbiamo inteso o intendiamo come diplomazia tradizionale, e quindi benvengano iniziative di questo tipo, così come benvengano iniziative in cui raggruppano, per esempio, comunità in cui si raggruppano tutte le organizzazioni dei governi esiliati di tutto il mondo, no? Di organizzazioni che si occupano dei diritti umani, e cioè lo sforzo da questo punto di vista che superi le diplomazie e le politiche governative di tipo tradizionale va sempre bene, e questa è la strada su cui, come dire, noi dobbiamo dare un contributo, no?
A cominciare dal 24 ottobre, appuntamento alle 14 a Roma, piazza Bocca della Verità, marcia, seconda marcia internazionale per la libertà, fino a piazza Navona. Grazie allora a Vincenzo Lita.
Grazie a tutti voi.
Perfetto, grazie.
Grazie. Quanto lo mandate?
In giornata, adesso non so dire precisamente, lo mettiamo comunque sul sito e andrà in giornata.
Grazie.
Arrivederci. Salve.